E buongiorno a tutti e tutte, sono le 11 in punto qui su radiosonar.net, questo è il The Cinderella Show e io sono la vostra Annella Cinderella. Oggi puntata particolare, perché ho deciso che quest'anno di tanto in tanto voglio proporvi delle monografie insomma belle gagliarde, come si dice qui a Roma. E vi dico soltanto che loro sono stati tra i pionieri del pop elettronico agli albori degli anni Ottanta, hanno creato un suono inconfondibile che è sopravvissuto a crisi personali, mutamenti di mode e svolte generazionali. Sto parlando dei Depeche Mode. E abbiamo aperto in bellezza con il brano Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, appunto, perché è di loro che parliamo oggi, e un brano tratto dall'album Speak and Spell del 1981. Allora, io inizierei subito perché insomma vorrei presentare questo gruppo, insomma i più assidui e chi segue la radio, insomma chi ama la musica, ormai penso che conoscano bene o male tutto quanto di questa band e quindi vorrei presentarli grazie ad un libro, si intitola Street, dello scrittore Jonathan Miller, un giornalista freelance specializzato in musica elettronica, e conta al proprio attivo questo scrittore centinaia di articoli pubblicati su testate di settore come il WBGO FM di Newark, e la sua firma appare regolarmente su The New York Times e The New York Observer. E Street, diciamo che è una biografia accuratissima musicale che ha richiesto più di 8 anni di lavorazione, e questo è anche il suo primo libro, diciamolo. Nel 2001 Martin Gore afferma: odiavo sul serio Basildon, volevo andarmene il prima possibile, penso che fare parte di un gruppo fosse una via d'uscita, e c'era molto poco da fare. È uno di quei posti dove si va a bere perché è l'unica alternativa che c'è. Loro potrebbero pensarla diversamente ora che si rilassano in dimore lussuose in luoghi esotici in giro per il mondo, ma la storia di Depeche Mode inizia proprio a Basildon, una cittadina assolutamente comune dell'Essex. E Robert Marlowe, un vecchio abitante di Basildon e amico da una vita di Vince Clarke, osserva: tutti quelli che sono arrivati a Basildon erano stranieri, la mia famiglia veniva dal Galles, mia madre era gallese, mio padre veniva da Bishop's Stortford dell'Hertfordshire, e dunque si trattava di nuovi insediamenti, non c'erano proprio radici nel vero senso della parola. Non ho mai avuto l'impressione che ci fosse alcun senso della comunità, per così dire, e credo che sia per questo che probabilmente tutti quelli che vivevano lì negli anni 60 e 70 avevano i loro gruppi e le loro compagnie, mentre in altre zone la gente spesso aveva instaurato un rapporto quasi familiare con i vicini. Diciamo che dal punto di vista antropologico la cosa è piuttosto interessante. E nell'81 quelle strade erano sulla via del completamento e il nuovissimo fenomeno del pop elettronico suonato con un dito, e i Depeche Mode stava già dando a Basildon un posto sulla mappa musicale. Infatti, quando il 22 agosto del 1981 i Depeche Mode finirono sulla prima pagina del New Musical Express, l'accorto Andy Fletcher notò con molto acume: è un risultato elettorale di 107.000 persone, senza includere i bambini, è il più importante del paese, la prossima volta il voto si dovrà dividere tra Basildon Est e Ovest. E da allora la New Town di Basildon ha ottenuto un certo grado di notorietà, rappresentando un indicatore per la lettura dei risultati delle elezioni generali britanniche. Questo deriva in gran parte dal fatto che il deputato David Ames l'aveva governata per i conservatori nel 1992, dando un primo indizio che il partito laburista di Neil Kinnock non era sul punto di sfidare sondaggi elettorali né di spodestare il governo di John Major. La relativa agiatezza di Basildon sotto il governo Thatcher, durante il quale una gran parte degli alloggi dell'amministrazione locale era stata venduta agli affittuari, sarebbe sopravvissuta ancora. Basildon, sembrerebbe una sorta di anomalia per più di un verso, e secondo Robert Marlowe la musica di Basildon è uscita dai mattoni. E andiamo avanti, insomma, questa cittadina non è che fosse così gettonata, diciamo. Mentre Vince Martin e Andy Fletcher facevano i loro primi e incerti passi nel campo della musica, Martin Gore si impegnava nella stessa direzione. Quando era ancora studente alla Nicholas, suonava abitualmente la chitarra in un gruppo chiamato Norman and the Worms, come riferì Steve Taylor nella prima intervista esclusiva dei Depeche Mode per Smash Hits, la rivista bimestrale per adolescenti, e stiamo parlando del luglio 1981. Martin, che va ancora alla chiesa metodista una volta al mese, era il chitarrista di un gruppo che suonava canzoni carine, diciamo così, quasi in stile West Coast, e il fatto che non si riferisca per nome a Norman and the Worms forse è comprensibile, e anche se è interessante che Taylor abbia accennato alle fughe del 19enne Martin per andare in chiesa, il luogo in cui Andy e Vince si incontravano abitualmente a Basildon, la St. Paul a Byards Walk. Martin passava semplicemente per cantare, ricorda Fletcher, e immagino che mi aspettassi di convertirlo. Mentre poi Martin Gore ha dichiarato in più di un'occasione di essere un ateo, spingendo Stephen Dalton, della rivista Uncut, a osservare acutamente, ma una curiosità persistente sulla spiritualità attraverso ancora i suoi ritmi blasfemi, i suoi pezzi di ispirazione religiosa. La blasfemia era ben lontana dalle intenzioni di Norman and the Worms, anche se la responsabilità di cantare quelle canzoni tra virgolette carine gravava sulle spalle di un certo Phil Bardet, e ci sarebbero voluti molti anni prima che Gore, ancora tremendamente timido, fosse pronto a salire alla ribalta con la sua voce. E il legame di Gore con la chiesa provocò dei dubbi in alcuni ambienti circa la provenienza dei Norman and the Worms, sia dal punto di vista musicale sia anche da altri punti di vista, diciamo. E io direi a questo punto ci andiamo ad ascoltare il secondo brano, che però è un brano dei Depeche Mode, ma coverizzato dalla band Shana Falana. Il brano è Street.
Thank you.
Ed eccomi di nuovo in voce con voi dopo aver ascoltato questa bellissima versione di Street di Shana Falana, che scusate non è una band ma una rocker newyorkese dedita allo shoegaze. Il brano è tratto dall'album Darkest Light del 2019, quindi un album recentissimo. Ma torniamo a noi, andiamo nel novembre del 1980, in cui Ian Craig, Marsh e Martin Ware abbandonarono gli Human League, raggiungendo poi un certo successo come forza trainante degli Even 17, un gruppo a metà strada fra l'elettronico e il funk, un cosiddetto affare secondario della loro società di produzione, la British Electric Foundation. Ware chiarì i loro nuovi propositi. Gli Even 17 rappresentano un tentativo serio al 100% di diventare incredibilmente popolari, mentre la BEF è altrettanto seria ma tende a impegnarsi in progetti più sperimentali. Gli Human League presero molto dai pionieri dell'elettronica di Düsseldorf, i Kraftwerk, termine poi tedesco che sta per centrale elettrica, in origine duo strumentale assolutamente sperimentale. Nel 74 i Kraftwerk passarono in modo inaspettato dall'anonimato alla notorietà grazie a Autobahn, il loro inno ipnotico alle gioie del viaggio in autostrada. Martin Gore fu un convertito e afferma: naturalmente eravamo influenzati dai Kraftwerk, ma allora stava nascendo una specie di scena musicale. C'erano molti gruppi come gli Human League, mi ricordo quando sono andata a vederli, sono stato proprio colpito dal loro spettacolo e i loro due primi album mi sono piaciuti davvero. Andy Fletcher afferma: allora, parla del 1979, il punk era finito in un certo senso, si era esaurito a poco, la new wave era andata e venuta e con i primi Human League e Kraftwerk, gente che si stava interessando ai sintetizzatori, si profilava una nuova scena musicale. Credo che la ragione principale per cui la musica elettronica è diventata improvvisamente popolare in quel periodo sia che prima di allora comprare un sintetizzatore del tipo di Rick Wakeman era un progetto molto molto costoso, ma quello che è accaduto intorno all'80-81 è che era possibile comprare un sintetizzatore monofonico per circa 150 sterline e non c'era bisogno neanche di un amplificatore perché bastava inserirlo in un sistema PA e perciò era davvero semplice. Noi, parlando di Composition of Sound, Depeche Mode, venivamo dagli anni 70 quando tutto era fatto con la chitarra, prima con tutta la roba innovativa, poi a seguire con il punk che si suonava sempre con la chitarra ma sembrava fantastico. Poi sono arrivati i sintetizzatori monofonici a buon mercato, era un'evoluzione della filosofia punk, si potevano creare suoni nuovi e particolari senza chitarre. Ma andiamo a vedere Dave Gunn, infatti prima che la musica entrasse attivamente nella sua vita, lui iniziò un corso per venditori al dettaglio al Southend College of Technology e a differenza di Vince Martin, Gunn trovò nell'istruzione la sua nicchia, anche se temporaneamente. Dave Gunn dice: a scuola mi piaceva educazione artistica, l'insegnante era un tipo eccentrico ma simpatico che ci lasciava fumare. Dopo 3 anni ho avuto il premio della British Display Society, che voleva dire che potevo ottenere un lavoro facendo una dimostrazione in un grande magazzino. Questo è stato intorno al periodo punk nel 77, ebbe tempi, e mi sono divertito al college, creavo vestiti per i miei compagni, me ne andavo a vedere i Generation X e i Damned e avevo i vestiti originali del sex shop, cioè l'emporio feticista che vendeva preservativi nella King's Road a Londra, di proprietà di Vivian Westwood, la stilista d'abbigliamento punk, e di Malcolm McLaren, il manager dei Sex Pistols. Mettevamo le etichette all'esterno per farle vedere ed entravamo nei club più adaci di Londra, come lo Studio 21. E l'entusiasmo di Gunn per i Damned, credo che il primo album che io abbia mai comprato fosse Damned, 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 lo spinse a entrare nel loro fan club e a partecipare regolarmente ai concerti punk a Chancellor Hall e a Chelmsford. E poi i Clash gli fecero un'impressione altrettanto forte. Non che volessi fare quello che facevano dal punto di vista musicale, non si è trattato mai di questo, ma quando sono andata a vedere per la prima volta un gruppo come i Clash è stato come sentire "lo posso fare". Comunque l'ho fatto per tanto tempo davanti allo specchio con una spazzola come microfono, ho sognato veramente di farlo e non è passato tanto tempo che mi sono ritrovato in quella situazione. Robert Marlowe, un coetaneo con le sue stesse aspirazioni, confessò di non essere mai stato appassionato del genere punk. Nonostante ciò, qualche volta si era imbattuto in Dave e a Chancellor Hall. E afferma: abbiamo visto gli Ultravox, X-Ray, Specs e gli Adverse, e Dave c'era allora. Così, anche se per poco, c'è stato una specie di legame tra i membri di quel piccolo gruppo, Debbie, Dave e gli altri e me. Poi per un po' non l'ho visto per via della questione del punk. Più tardi Gunn sostenne che Johnny Rotten arrivò al Southern College mentre lui era là, e come fece il futuro boy George. George è venuto per fare il modello e rubare roba e è finito nei guai per quello. Era gente vistosa come lo stilista Steven Leonard, turbolenta ma creativa, un grosso cambiamento in confronto ai miei compagni di Basildon, che erano gente alla buona. E quindi, anche se Gunn studiava come venditore, la moda catturò in fretta il suo occhio attento, come conferma Karen Ashley, al tempo studentessa appunto del Southern College Fashion Design. Passava un sacco di tempo nel dipartimento di moda perché era un buon amico di un tizio di nome Ivor Craig, un ragazzo di Canvey Island. Al tempo c'era un gran movimento a Southend, perché nel corso c'era anche Paul Webb dei Talk Talk e Boy George, allora semplicemente il vecchio George. Ogni tanto passava anche lui, era amico di Ivor Craig e ha fatto persino da modello nelle nostre sfilate. E detto ciò, rivelata qualche curiosità su Dave Gunn, ci ascoltiamo il prossimo brano.
To me.
E ci siamo ascoltati un'altra bellissima voce femminile, lei era Bad for Lashes, con il brano appunto coverizzato dei Depeche Mode, Strange Love, tratto dall'album Season of the Witch del 2018. Ma torniamo a noi. Vince si era dato da fare mentre la band era impegnata regolarmente in alcuni concerti, principalmente nel sud-est, nel periodo che precedette la loro successiva sessione di registrazione. Si esibirono in 15 spettacoli. Tra questi vi fu un cruciale ritorno il 2 aprile al Southend College of Technology. L'istituto aveva ormai gentilmente sollecitato l'allontanamento di Dave Gunn a causa della bassa frequenza alle lezioni, dovuta in gran parte all'aumento degli impegni dell'agenda dei Depeche Mode. Furono due trionfali esibizioni sul terreno di casa a Basildon, nei nightclub Sweeney e Reichels, il 28 aprile e il 3 maggio, e uno spazio di rilievo come supporter degli Psychedelic Furs all'Hammersmith Palais il 2 giugno. Il critico Winston Smith non fu molto entusiasta e disse: i Depeche Mode aggiungono una certa brillantezza al processo con uno sfoggio lodevole di dance music futuristica. Gli schemi della batteria elettronica e i ritornelli della tastiera vengono ripetuti troppo spesso per risultare efficaci e l'attenzione dell'ascoltatore inevitabilmente si perde. E andò comunque meglio rispetto all'esibizione di apertura dei Siam, i cui movimenti del cantante sul palco furono aspramente definiti simili a quelli di un insetto epilettico sotto l'effetto degli allucinogeni. A maggio i Depeche Mode ritornarono a Blackwing con Daniel Miller e diverse nuove composizioni di Vince Clark. Daniel Miller disse: Vince imparava molto velocemente a usare la tecnologia e ne era entusiasta. Stava cominciando a incidere le tracce, io lo aiutavo con i suoni e il resto. Fletch e Martin Gore passavano al ritorno dal loro lavoro con la busta di cibo a portar via, e Martin cominciava a giocare con i videogiochi e chiedeva: devo scendere nello studio? Ok. Poi provava qualche riff. Sicuramente Martin aveva un talento musicale, potevi portarlo in studio per 5 minuti e avrebbe suonato un brano ridandogli vita, anche se non era il tema principale. È un classico, me lo ricordo con la sua busta di takeaway cinese in una mano, mentre suona il sintetizzatore con l'altra, desiderando solamente di mangiare il suo pasto senza voler fare nient'altro. La dinamica anticonvenzionale della band già stava prendendo forma, Vince Clark afferma di nuovo: stavo in studio per la maggior parte del tempo con Daniel, che scrivevo le canzoni, e loro, Andy e Martin, si facevano vivi dopo il lavoro, tutti suonavano per la registrazione. E Fletcher non era mai stato un tastierista brillante, probabilmente non lo è nemmeno adesso, ma non era un problema se qualcuno subentrava dicendo: sono io il basso per te, questo era il suo ruolo. E in questa occasione i pezzi in questione erano New Life e Shout, il primo dei quali era destinato a diventare il secondo singolo dei Depeche Mode. Il secondo pezzo, musicalmente un serpeggiante e semplicistico rimbombo del basso e un ritornello armonioso intermittente contrapposti al tintinnante sottofondo delle percussioni, gentilmente offerto dal sintetizzatore di Miller, avrebbe poi costituito il lato B. Ian Cranna, giornalista musicale, fu presente a una parte della sezione di registrazione. Nel numero di giugno del 1981 della rivista The Face riferì: ai Depeche Mode piace divertirsi. Stasera in un piccolo studio a sud di Londra si stanno facendo grandi risate, la maggior parte alle spalle di Andrew Fletcher, il membro non vocalist della band, che sta cercando di trovare e tenere la nota della melodia in quattro parti che stanno registrando per il loro ultimo singolo New Life. Dall'interfono dello studio il produttore Daniel Miller gentilmente raccomanda: mettici il cuore, Andy. E il tormentato Fletcher risponde: ci sto mettendo i polmoni. La complicata melodia in quattro parti che si sente verso la fine di New Life ricorda notevolmente la versione squarciagola dei Beatles di Twist and Shout. A questo proposito, come per ogni altro possibile paragone con il quartetto di Liverpool, Vince Clark replicò: è probabile, attingevamo da varie fonti, in studio puoi mixare e provare queste cose. E Dave Gunn invece, come al solito, fu conciso. Abbiamo imparato molto da Dreaming of Me e siamo tornati qui ai Black Wing Studios e abbiamo fatto un lavoro migliore per New Life. Bene, e a distanza di tempo Andy Fletcher dice, racconta, eravamo su Top of the Pops insieme a Ian Gillan, cantante dei Deep Purple e gente del genere. Arrivammo in metropolitana con i sintetizzatori e le nostre cose, scendemmo alla fermata di Wood Lane e ci chiesero, beh, chi siete voi? Rispondemmo, siamo su Top of the Pops. Ma loro non ci credevano. I nostri fan che aspettavano fuori dissero, loro sono della band, e intanto le limousine passavano. Deb Danaghy riferisce un divertente episodio a proposito di questo. Qualcuno che scherzava con i ragazzi di Basildon sul treno per Top of the Pops disse, tra non molto pubblicherete una raccolta di successi e suonerete a Wembley. Un'altra discrepanza evidente che era il modo di vestire dei Depeche Mode. Dave Gunn ammise alla rivista Look In di comprare la maggior parte dei suoi vestiti nei negozi di cose usate. E sempre riguardo a quella serata, insomma, di Top of the Pops, quando, insomma, come al solito si sintonizzò sul canale per seguire lo show, Steve Brown, un tipo trendy di Southend, non poteva credere ai suoi occhi. Eravamo un gruppo di persone di alto profilo, un po' estremiste, usavamo il make-up sulle facce bianche, poi iniziamo a indossare vestiti di pelle, perché nessuno lo faceva all'epoca. Sembravamo le regine della pelle, pensavamo comunque di essere molto macho, ma ci piacevano tutte quelle bardature e i cappelli di pelle, appunto. E appena adottammo quel look, ecco che loro fecero lo stesso. Dave più o meno disse, ragazzi, spero che non vi crei problemi, volevo sapere dove prendete i cappelli e le cose di pelle, perché intendiamo usarli anche noi. E di solito prendevamo quelle cose in qualche piccolo sex shop in Kings Road, scusate. Poi successe che vedemmo i Depeche Mode a Top of the Pops, tutti vestiti di pelle. Non ne parlai con Dave Gunn perché ci aveva chiesto il permesso e in realtà non aveva bisogno di chiedercelo, ma da allora ci rendemmo conto che non potevamo più andare in giro vestiti in quel modo, perché a un tratto la gente avrebbe detto, chi pensate di essere, Depeche Mode? E queste sono le bizzarrie della moda, insomma, la moda, o meglio la mancanza di un look coerente, sarebbe diventata presto una spina nel fianco, ma non tale da preoccupare subito Andy Fletcher e i suoi compagni. Il giorno dopo Top of the Pops dovetti andare al lavoro e tutti i colleghi mi dedicarono una standing ovation. Anche gli insegnanti di Dave al Southend College furono abbastanza colpiti, mi mandarono un biglietto il giorno dopo congratulandosi per il successo. Si compiacque con NME subito dopo aver lasciato l'istituto. I Depeche Mode erano veramente sulla strada giusta, visto che le vendite dell'ultimo singolo furono agevolate dalla pubblicazione di un maxi singolo. E in questo caso non si trattò comunque di quella strategia di marketing che divenne invece molto popolare negli anni 80 e oltre, quando il mercato fu inondato da versioni dei 45 giri remixate e lunghissime. Bene, e io direi di passare ai prossimi brani, perché ve ne faccio ascoltare due, sempre questa volta dei Depeche Mode, e non vi anticipo nient'altro, ce li ascoltiamo.
Eternal flame. desire's name. Sister of night, when the longing returns, giving voice to the flame, calling you through flesh that burns, breaking down your will to move in for the kill. Oh sister, come for me, embrace me, assure me. Hey sister, I feel it too.
Siamo ascoltati questa doppietta ipnotica dei Depeche Mode. E il primo brano era Sister of Night, tratto dall'album Ultra del 97, e l'altro era lo strafamoso In Your Room, tratto dall'album invece Songs of Faith and Devotion del 93. Ma andiamo avanti. Il primo frutto della musica pop sperimentale dei Depeche Mode venne alla luce con l'uscita di un nuovo singolo, ottavo per la band, che precedeva Construction Time Again. Il Depeche Mode Official Information Service fu rapido nell'annunciare nel giugno dell'83 questo. A luglio i Depeche Mode presenteranno un nuovo singolo scritto da Martin, a cui seguirà il nuovo album intitolato Construction Time Again. Il singolo, che non ha ancora un nome, anche se è già stato registrato, sarà disponibile a metà luglio, sia come 45 giri sia come 33. Evidentemente la manifesta difficoltà di Martin Gore nel trovare i titoli per le canzoni era ancora un problema. Everything Counts si apriva con il suono fortemente elaborato e potente di un basso e un tamburo militare, concessione dell'economica drum machine digitale Drumulator da 995 sterline della Imio Systems, contrapposto a uno stridulo suono di ISO in sottofondo. È una campionatura prodotta con l'emulator originale, spiegò Alan Wilder. Il tastierista non ricordava esattamente come avessero prodotto quel suono così unico e ipotizzò: probabilmente è il risultato dei nostri vari giri che per i cantieri di Shoreditch a est di Londra. Il valore della produzione del disco brillava dello splendore audio che si addiceva all'attrezzatura esclusiva e all'impianto di registrazione a disposizione della band. Ma una cosa è usare la tecnologia, un'altra è sapere quando usarla. Everything Counts rientra senza dubbio nella seconda categoria, grazie al grande contributo di Daniel Miller e Gareth Jones. Ancora più rilevante fu la capacità di Martin Gore di ricavare una buona melodia pop che traspariva dall'impressionante mescolanza musicale con un coro memorabile. Gore scelse di far cantare il coro con Wilder, che ne gestiva abilmente il ritornello vocale. Il risultato contrastava bene con il marchio di fabbrica baritonale di Dave Gunn che si sentiva nel resto del pezzo. Prima della fine dell'85, Depeche Mode trascorsero un mese al Worldwide International, il piccolo studio di riproduzione di Daniel Miller nell'edificio di Rough Trade sulla Talbot Road a ovest di Londra, a programmare il nuovo disco, ricorda Martin Gore. Riuscimmo a lavorare di più sulle strutture e gli arrangiamenti delle canzoni, mentre prima programmavamo solo mentre andavamo avanti con Some Great Reward. Di fatto la registrazione era già iniziata quando stavamo ancora programmando le canzoni. Anche se non fu direttamente coinvolto nel processo di pre-produzione del nuovo album, Gareth Jones ricordava: i bellissimi demo di Martin, volevamo catturare di nuovo un'atmosfera speciale e i demo sembravano già impostare il tono. Alan stava lavorando molto duramente in quel senso, trasferendo i demo in MIDI e preparando dei suoni nuovi, immagino. Sfortunatamente per Gore, le reazioni alle sue ultime proposte embrionali non vennero accolte molto bene al di fuori della cerchia ristretta dei Depeche Mode. Daniel aveva fatto ascoltare i miei demo al nostro plugger, Neil Ferris, e ad alcune persone del settore in Inghilterra, e loro avevano detto che a loro non sembrava che avessimo fatto un singolo che non era di qualità. Io persi letteralmente la testa, pensai che c'era proprio qualcosa che non andava se stavamo iniziando ad affidarci ai pluggers e alla gente del marketing per farci dire cosa dovevamo fare. Una simile intromissione era un affronto all'arte di Gore, così il compositore tagliò la corda per una settimana, finendo a quanto si dice ad Amburgo. In quel periodo sentivo di aver proprio bisogno di staccare, spiegò. Non era a Amburgo, ma lì da quelle parti. Andai da un amico conosciuto ai tempi del viaggio studio. Vivevamo in una fattoria in mezzo al nulla. Poi nell'ottobre dell'86 il lavoro congiunto di Clark e Bell, Sometimes, balzò al numero 2, preceduto soltanto dal rock sfarzoso degli scandinavi Europe con la loro The Final Countdown, e in seguito fu praticamente roba da ridere, dato che Vince Clark era di nuovo in grado di tener testa e spesso superare il suo ex gruppo Depeche Mode sul loro stesso terreno hit dopo hit. Ma solo per poco, fu una toccata e fuga, e infatti già dopo pochi secondi dall'inizio Street rivela i primi segnali del gusto musicale più dark dei Depeche Mode. La corda di una chitarra acustica campionata sovrapposta a un rumore sordo di piano guida verso un suono metallico strano e sconcertante. Il campionamento rallentato di una moto prodotto da Martin Gore, accompagnato dal campionamento della Porsche di Dave Gunn, che dà inizio a un ronzio minaccioso fortemente elaborato col synth. Non era un singolo normale e Smash Hits se ne accorse non appena uscì il 10 febbraio dell'86. I Depeche Mode stavano diventando molto prevedibili, ma questa è la cosa migliore che abbiano fatto negli ultimi anni. Let Me See You Street, canta Dave Gunn, ed eccoli esibirsi a Saturday Superstore, un programma televisivo inglese per bambini in onda il sabato pomeriggio. e sinceramente secondo me dice di tornare alla natura e scoprire se stessi, lenta e d'atmosfera, anche se non si può capire dove voglia arrivare. E io continuerei con un'altra doppietta fantastica, bellissima, e quindi ce l'ascoltiamo subito. Can you feel a little love? If you've been hiding from love, if you've been hiding from love, I can understand. Understand where you're coming from. If you've suffered enough, if you've suffered enough, I can understand what you're thinking of. I can see the pain that you're frightened of, and I'm only here to bring you. Make it clear.
Okay, it's too good. Depeche Mode.
Sorry, man. Sorry.
You take my time.
E altri due brani, che dire, splendidi direi, cioè, non so sono molto di parte ovviamente, perché adoro i Depeche Mode, e però c'è da dire che sono, che loro non sbagliano mai un colpo. E ci siamo ascoltati Free Love dall'album Exciter del 2001 e It's No Good dall'album Ultra del 97. Ahimè, dobbiamo andare molto velocemente perché il tempo a disposizione sta per scadere e niente, io ho sempre tante cose da dire e quindi devo stringere un pochino. Diciamo che i Depeche intanto sì, sono presi la soddisfazione di vedere I Feel Loved al numero 12 della classifica britannica dei singoli, mentre l'album si assicurò con successo le 84 date del tour di Exciter, che si aprì il 15 giugno con un concerto al Molson Center di Montreal dopo tre spettacoli di riscaldamento a Los Angeles, Quebec e Ottawa, rispettivamente il 4, 11 e 13 giugno. Alla fine del tour, che si concluse il 5 novembre a Mainmarkthalle di Mannheim in Germania, avevano assistito ai concerti del gruppo più di 1,5 milioni di fan in 24 paesi diversi. I Depeche Mode si esibirono per la prima volta anche in paesi come l'Ucraina e la Turchia, come era stato annunciato il 13 marzo durante una conferenza stampa ad Amburgo. Ci sentiamo davvero onorati di aver potuto ampliare l'itinerario dei nostri concerti, dichiarò con molto entusiasmo Martin Gore. Esibirsi per la prima volta di fronte a un pubblico nuovo darà la giusta carica alla nostra creatività. Prima dei due concerti, che fecero il tutto esaurito al colossale Madison Square Garden di New York 27 e 28 giugno, ricordiamolo, e alla Staples Center Arena di Los Angeles il 14 e il 15 agosto. Il gruppo fu invitato ad aprire la serata dedicata alle premiazioni della KROQQ, che li vide esibirsi in un contesto più intimo e familiare, diciamo il Roxy di Los Angeles, per la prima volta dall'82. Ironia della sorte, in quel locale i Depeche Mode avevano suonato nella data conclusiva del tour americano e canadese di See You. Da quel concerto di 19 anni prima sembrava passata un'eternità, tanto era cambiato il livello della performance e delle reazioni che suscitava, come testimoniò un americano che aveva partecipato all'evento rimanendone incantato. I 600 fan che avevano affollato la sala urlavano a gran voce la loro approvazione, mentre Dave Gunn, Martin Gore e Andrew Fletcher esprimevano il loro contagioso entusiasmo per le canzoni nuove, come il primo successo radiofonico di Exciter, Dream On, che ha un testo impressionante, unisce sfrenati richiami al pop e ai ritmi dance. When the Body Speaks, sensuale ballata intrisa di una vena malinconica nello stile dei Velvet Underground, e Breathe, canzone sentimentale interpretata principalmente da Gore. Non sono mancati i classici dei Depeche Mode con I Feel You, Hello, Enjoy the Silence, Walking in My Shoes, Clean, The Bottom Line, interpretata in versione acustica da Martin Gore, e l'emozionante bis di Personal Jesus. Mike Prevatt, giornalista del Las Vegas City Life, fece un ritratto perfetto dei risultati raggiunti dai Depeche Mode nel corso degli anni in un suo articolo sul concerto dell'8 agosto al The Joint, il locale con 14.000 posti all'interno dell'Hard Rock Hotel. La forza più grande del gruppo sta proprio nella carica emotiva che si sprigiona dalle canzoni. La voce di Gunn è migliorata col tempo, come dimostra per esempio la nuova ballata When the Body Speaks. L'allestimento scenico minimalista ideato da Anton Corbin, che utilizzò un enorme schermo molto all'avanguardia, dominava magnificamente lo sfondo della scena. Le cassette di accompagnamento avevano lasciato il posto alle tracce di accompagnamento azionate da un computer Apple G4 in sincronia con le immagini di Corbin. Dave Gunn disse: molte canzoni come quelle di Songs of Faith and Devotion evocano sentimenti tristi, il tempo perso e cose del genere, e io cerco di ricordarmi quello che provavo all'epoca, ma più spesso vorrei evitare questo tipo di canzoni come In Your Room. Mi ricorda come mi sentivo nei periodi più neri. Me ne stavo nella mia stanza e mi sentivo protetta e invincibile per un po'. Potevo uscire ed entrare quando volevo, la stanza era un luogo sicuro, ma adesso quella stanza mi spaventa e non voglio più entrare. lasciarci, quindi mentre cantavo quella canzone durante l'ultimo tour è stato come cantarla dall'esterno della stanza, come se tornassi in quel posto solo per sbirciare un po', ed era molto più divertente cantarla così che non come era in Songs of Faith and Devotion. Durante quel tour ero completamente immerso in quel periodo buio della mia vita, ma alla fine diventò tutto davvero noioso. Da tutto il mondo giunsero commenti molto positivi sia sull'album sia sui concerti. Dave Simpson di The Guardian assegnò a Exciter il premio chiamato Comeback CD of the Week, anche se in realtà i Depeche Mode non se n'erano mai andati. In Exciter diventa fondamentale il particolare rapporto musicale fra Martin Gore, autore delle canzoni, e Gunn. Gore nega che le sue canzoni siano ispirate da Gunn e potrebbe sostenere che i temi di Exciter, amore, ossessione, insicurezza, trasferimento, riscatto e più volte dipendenza, siano universali, ma in realtà quasi ogni verso sembra avere dei riferimenti particolari al cantante. Comunque, qualcosa deve aver spinto Gunn a quella che potremmo definire l'interpretazione più intensa e profonda della sua carriera, simboleggiata dalla rabbia che mette nella strofa spaventosamente sarcastica di Shine: "You've been hanging from a rope of mediocrity, strung up by your insecurities." È stata appesa a una fune di mediocrità, scusate, sostenuta dalle tue insicurezze. I Depeche Mode sono come rinati, purificati, rimessi a nuovo, in ottima forma per riconquistare il mondo. E che dire, da qualunque lato lo guardi, i Depeche Mode sono un fenomeno musicale. La loro ascesa da Basildon alle sacre vette del gota, del rock, non è niente tranne che ispirata. E quando sceglieranno di pubblicare un altro album, è assodato che sarà valsa la pena di aspettare. E se decideranno poi di fare una tournée, ma di questi tempi chi lo sa, tanto meglio. E io direi di ascoltarci il brano Wrong.
Yeah.
dico sempre molto dispiaciuta, la monografia di oggi termina qui e noi ci risentiremo venerdì prossimo sempre su radiosonar.net sempre alle 11 e voi continuate a seguire tutta la nostra programmazione e a seguirci sui social Facebook, Twitter e Instagram. Io vi auguro buon weekend e a risentirci presto. Un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella, ciao ciao!
It's just the dawning of